Bentrovati agli ascoltatori di Radiorama Sound di Tortoli, nello studio Francesco Pirisi per questa nuova puntata della rubrica dedicata al Medioevo sardo e alle sue testimonianze. Abbiamo aperto questa serie appunto di puntate raccontando un po' le origini del Medioevo sardo, un po' di storia per contestualizzare appunto il tempo, l'inizio e la fine di questa età che abbiamo detto arriva dopo l'età antica e precede l'età moderna e l'età contemporanea. Per poi iniziare a raccontare un po' dei monumenti, delle testimonianze, anche dei documenti che questa età ha lasciato in eredità ai sarti e alla cultura universale. Abbiamo detto appunto che circa nel Novecento, ci fu la creazione dei quattro giudicati in un periodo in cui la Sardegna, era libera da dominazione perché le ultime presenze di un popolo straniero, quello dei bizantini, era stata bloccata dalle incursioni degli arabi nel Nord Africa e in Spagna, appunto, che avevano bloccato proprio la presenza, avevano determinato un blocco di quella che era la dominazione bizantina e la presenza bizantina su tutto il bacino del Mediterraneo. La Sardegna si ritrova a essere vuota da un dominio, quello che aveva conosciuto ormai da alcuni millenni, prima con la presenza dei Fenici, poi dei Punici Cartaginesi, poi dei Romani, prima dell'arrivo dei Vandali e ultimi i Bizantini. Nel mezzo c'era stata la civiltà nuragica. Dal Novecento quindi la Sardegna è priva di dominazioni e questo consente appunto a esponenti della nobiltà locale, dalle classi più agiate e potenti che erano presenti nella regione in quel periodo, di prendere il potere, un potere che è diviso in quattro macro regioni, quella di Torres al nord-ovest dell'isola, quella della Gallura sul lato opposto, sempre a nord, verso oriente, in mezzo il regno di Arborea, e sotto, nel campo di sotto, l'area che fa riferimento alla città di Calari. E quindi si creano appunto questi quattro giudicati, governati ognuno un giudice che ha poteri sia civili sia militari, mentre all'interno del giudicato si creano le curatorie, che sono governate da un curatore, e poi ci sono le ville, che sono i paesi, quelli che formano le curatorie. E i giudici quindi sono dei capi, dei sovrani che hanno la potestà sia civile sia militare. E sono quattro giudicati non completamente indipendenti, nel senso che comunque sì, la titolarità è di questi sovrani sardi, però c'è l'influenza di due grandi città, di due grandi comuni della penisola, del continente, che poi saranno dopo breve tempo due potenti repubbliche marinare. Una è appunto Genova, che ha influenza nel giudicato di Calari, e l'altra è Pisa, che ci mette il naso un po' ovunque, sia nel giudicato di Torres, sia nel giudicato di Gallura, sia nel giudicato di Arborea. I giudici, diciamo, oltre ad amministrare le comunità che governano, naturalmente a provvedere anche alla difesa militare, perché comunque, a parte che ci sono delle incursioni ancora presenti dei saraceni, ci possono essere sempre delle possibilità anche che uno dei sovrani voglia estendere il proprio territorio a danno degli altri giudicati. Quindi, insomma, l'elemento della difesa è un aspetto importante nella vita dei giudicati. Quindi c'è anche l'organizzazione delle forze di difesa che erano possibili in quel tempo. Per altri versi, i giudici si occupano anche della cultura e anche della religione, perché ormai il cristianesimo è entrato a tutti gli effetti anche in Sardegna. Abbiamo visto che nel Cinquecento l'unico punto che era franco, diciamo, dalla diffusione della nuova religione, cui culto era stato aperto dall'editto di Costantino nel 312 d.C., dopo la battaglia di Ponte Milvio a Roma, battaglia sul Tevere, e quindi appunto uno degli aspetti che viene curato dai giudici è anche quello religioso, della cristianità. Dicevamo che l'unico punto in Sardegna che era rimasto immune dall'influenza religiosa, restivo ad accettare il nuovo culto, la nuova fede era stata la Barbagia, che ancora nel 500 adorava pietre e legni, come anche i delegati del Papa Gregorio Magno, che aveva appunto chiesto ad Ospitone, il re della Barbagia, era un regno effimero, privo di legittimazione e di strutture, comunque una figura di riferimento per Gregorio Magno. Il Papa di allora aveva chiesto ad Ospitone, che aveva la sua sede a Ololai, la sede del regno di Barbagia, appunto di aderire alla nuova religione. Aveva mandato due delegati, Ciriaco e Felice, proprio per convincere i sardi restii e retrivi a sposare la nuova fede di Gesù Cristo. E comunque i giudici sono molto attenti invece al fatto religioso, al fatto spirituale. Infatti migliorano molti edifici religiosi, altri li fondano. È il caso proprio della chiesa della Santissima Trinità di Saccaggia, nella piana sotto Codrongianus, nella vallata sotto Codrongianus, di cui abbiamo iniziato a parlare nella puntata precedente. Un tempio voluto da un giudice molto pio, chiaramente, Costantino I, che iniziò il suo regno nel 1112, e che aveva fatto una promessa insieme alla sua consorte, alla moglie Mancusa di Gunale. Aveva fatto una promessa, appunto, entrambi sciolsero quel voto facendo costruire la chiesa di Saccargia con il monastero. La chiesa di Saccargia, appunto, che è un esempio di romanico pisano, nel giudicato di Torres, a pochi chilometri da Sassari, e donarono questa chiesa ai Benedettini di Camaldoli, che era uno degli ordini benedettini che era presente in Italia, appunto formati da San Benedetto, che nel 534 d.C. aveva promulgato la famosa regola benedettina, quella che si imperniava sul principio del ora et labora. Era una regola con un prologo e 73 capitoli. E appunto donano Costantino I e la moglie Marcusa di Gunale, donano il monastero e la chiesa della Santissima Trinità di Saccargia ai Benedettini Camaldolesi di Camaldoli. La consacrazione della chiesa avvenne nel 1116, fu una celebrazione solenne. Tra l'altro I due regnanti del giudicato di Torres avevano chiesto al Papa che coinvolgesse tutti i vescovi sardi perché favorissero e sostenessero questa consacrazione. Il Papa fece appunto la sua parte. Infatti, nel momento della consacrazione, che avvenne il 5 ottobre del 1116, in forma solenne, dicevamo, parteciparono i tre arcivescovi di Cagliari, l'arcivescovo di Torres, i vescovi di Solei, Bosa, Ampurias, Ploaghi, Bisarcio, Castro, Sorres e Ottana, molti altri abati, priori, canonici ed ecclesiastici tra i più rilevanti che vi erano in quel tempo nell'isola. Quindi sorge appunto questo tempio, che è uno dei più belli della Sardegna, se non addirittura il più bello, nella vallata sotto Codrongianus, a pochi chilometri da Sassari, ma anche proprio a un passo dalla statale Carlo Felice, che è spesso visita di turisti e di estimatori dell'arte e della cultura in genere, e della cultura in generale. Un tempio che si presenta con una sola navata, con pianta a croce commissa e transetto pronunziato, coperto negli ambienti laterali con ampie volte a crociera, è fornito di tre absidi, di cui quella centrale è di volume preponderante, la più grande, di cui quella centrale è la più grande. Questo genere di piante, proprie degli ordini monastici, era diffusissimo in tutto il romanico nei secoli XI e XII. Tutto l'edificio è costruito con massi neri vulcanici e calcarei. E fa un bellissimo effetto, infatti, guardando in lontananza, in quanto il verde della campagna circostante, il cielo della Sardegna, appunto, costituiscono uno sfondo ideale per mettere in risalto questo gioiello dell'arte romanico-pisana del Medioevo, abbiamo detto consacrato nel 1116. Il tetto è costruito con travi e tavole. La basilica è lunga dal portone dell'entrata sino all'altare 20 metri e larga 6 metri. Le cappelle sono quattro. La prima, che è l'altare maggiore, è dedicata alla Santissima Trinità. La seconda, a destra, è dedicata all'Annunziata. Accanto all'uscio di questa cappella si può ammirare una pila marmorea che raffigura un drago che si attorciglia. La terza cappella alla sinistra è dedicata all'Annunziata. La quarta, sempre a sinistra, è dedicata, invece è stata consacrata a Santa Maria Maddalena. La facciata della chiesa è costruita con massi squadrati, vulcanici e calcarei. Spiccano rosoni fatti a mosaico con pietre vulcaniche e di diverso colore. Il campanile, eretto con lo stesso materiale appunto della facciata, è uno dei più alti della Sardegna, circa 40 metri. Per ammirare un'opera d'arte, però, è necessario che questa venga sfogliata come un libro. È letta, se così si può dire, in tutte le sue parti e con un certo ordine. Quindi, dopo una visione d'insieme complessiva, adesso vediamo la Basilica di Saccargia in tutte le sue parti e nelle sue varie componenti. Il caratteristico portico che appunto troviamo appena ci avviciniamo al tempio, il portico, quello dell'ingresso, fu costruito in epoca successiva, forse intorno al XIII secolo. La giunta è però armoniosa, quindi la giunta si armonizza con il resto del tempio, non c'è nessun ostacolo da quanto è stato realizzato nel principio del XII secolo e quanto invece poi è andato a completare il monumento nel XIV secolo. Il portico si compone nella parte anteriore di tre arcate decorate da cornici con motivi floreali ai lati, mentre in quella di centro vi sono scolpiti cani stilizzati che rincorrono un cinghiale. Questa è appunto la scena, diciamo, che è presente nei capitelli, in questi capitelli. Le arcate di destra e sinistra appoggiano su due pilastri. Nel pilastro sinistro si può notare un particolare, ritroviamo infatti scolpita la vacca Argia, Sacca Argia in sardo, in lingua sarda, e quindi da qui il nome Sacca Argia, appunto il tempio dedicato alla Santissima Trinità di Sacca Argia. L'arcata centrale è sostenuta da due capitelli di granito con le mensole scolpite raffiguranti degli animali, potrebbero essere dei grifoni. Adesso vediamo la facciata. La facciata si divide in due parti. La prima, quella in basso, è decorata da cinque arcate fermate da quattro capitelli costruiti in granito. Nell'arcata centrale si apre una finestra bifora. La parte superiore invece presenta lo stesso cinque arcate con al centro una finestra a croce. Passiamo all'interno, la navata. La pianta, come detto, è a croce commissa. Nella parete sinistra, entrando, si aprono cinque monofore, una delle quali è oscurata dal campanile. Cinque finestre con una sola luce, le monofore. L'osservatore potrà vedere, avvicinandosi all'altare maggiore, sempre sul lato sinistro, una volta in granito incastonata al muro. Per il fatto che il giudice Costantino I, come dicono le cronache, è sepolto sotto l'altare maggiore, si potrebbe avanzare l'ipotesi che l'effigie rappresenti proprio Costantino I, colui che ha fondato questa chiesa e il monastero, poi affidato, abbiamo detto, ai benedettini camaldolesi. Sul lato destro si trovano alcuni resti e dei capitelli originali che prima del restauro del 1912 si trovavano sul patio. Anche su questa parte, quella destra, anche su questa parete, quindi quella destra, si aprono cinque monofore, quindi cinque finestre ad una sola luce. L'atmosfera, dettata dalle luci e dalle ombre, è diffusa in maniera sapiente e armonica, danno all'ambiente un dolce tono di misticismo che invita alla preghiera. Insomma, tutto era realizzato allo scopo del raccoglimento e dell'omaggio, della devozione, in questo caso alla Santissima Trinità di Sacaggia, ma più in generale l'omaggio al Padre Eterno, a Dio, ma più in generale l'omaggio a Dio e a Gesù Cristo. Nell'interno del lato destro si aprono tre monofore. La volta termina a botte. Un portale comunica con l'esterno. Sul lato sinistro una sola monofora prende luce dall'esterno, mentre una seconda è stata, abbiamo detto, oscurata da ambienti aggiuntivi in epoca successiva. Tra l'arco e il transetto si accede alla torre campanaria, che abbiamo detto è una delle più alte della Sardegna, infatti l'altezza è di circa 40 metri. Il campanile si erge maestoso sul lato sinistro della basilica, appunto mentre si guarda la facciata. E le bande bianche e nere si alternano, così come abbiamo visto nella facciata, si alternano in maniera irregolare. La prima cella campanaria presenta quattro finestre bifore, con al centro un capitello. La seconda cella è aperta da quattro finestre trifore con al centro due capitelli riccamente cesellati. Adesso passiamo a raccontare un po' degli affreschi della chiesa Santissima Trinità di Sacaggia, inaugurata, abbiamo detto, nel 1116 e costruita per volontà del giudice di Torres Costantino I e della sua consorte, pia come lui, appunto della sua consorte Marcusa di Gonale. E quindi gli affreschi della chiesa di Codrongianus. Se le linee architettoniche della Basilica di Sacaggia costituiscono una gemma incomparabile d'arte, gli affreschi dell'abside centrale ci presentano un monumento pittorico di grande pregio. Affreschi eseguiti nel XIII secolo, per fortuna, sono rimasti in quella che era la forma originale e non hanno subito né rintocchi né, ri e non hanno subito né ritocchi né restauri. L'impronta artistica è senz'altro di stile romanico, con caratteristiche bizantine, quindi di quella che era la cultura precedente l'uso dei pisani, soprattutto l'influsso dell'arte pisana. Vediamo in questi affreschi figure piatte, senza prospettiva, appunto guardi fissi, privi di espressione. E si accentra sull'abside, si concentra sull'abside. In alto appaiono il Cristo benedicente, fra angeli ministranti, con la patena e la mistica verga, ed angeli loriccati, serafini ed angeli volanti intorno all'ellissi. Al di sotto della finestrella centrale si schierano a destra sette apostoli, a sinistra la Vergine orante e sei apostoli. Ancora più sotto, in sei riquadri, appaiono varie rappresentazioni: un abate inginocchiato davanti a un benedettino, la cena, l'arresto di Cristo, la crocifissione, la sepoltura, la discesa agli inferi. Grandi fasce, riccamente ornate da grandi motivi, circondano le decorazioni e ne separano le varie zone, le varie parti, considerati sotto un velario dipinto. Considerati come propaggine o della pittura bizantina o della scuola romana, della pisana o della catalana, gli affreschi della Chiesa Santissima Trinità di Sacaggia meritano un'attenta lettura, perché costituiscono l'unica pagina rimasta efficiente della civiltà figurativa in Sardegna, dalla quale si possono trarre deduzioni ed elementi sul posto e sul valore che essa ebbe nel circuito mediterraneo. Nel lungo periodo di sottomissione all'impero di Bisanzio, i rappresentanti non furono mai diretti, vivi e fecondi. Assoggettata da Giustiniano al prefetto della provincia d'Africa, la Sardegna mantenne quei contatti che, sostenuti da una affinità tecnica che sempre aveva avuto, derivandone per la cultura cristiana l'ellenismo e l'arte copta. Assoggettata da Giustiniano al prefetto della provincia d'Africa, la Sardegna mantenne quei contatti che, sostenuti da una affinità tecnica che sempre aveva avuto, derivandone per la cultura artistica, il tardo ellenismo e l'arte copta. Alla caduta dell'Africa sotto le armi dei nomadi, essendo troppo lontana da Bisanzio, rimase staccata dall'impero. Quindi si formarono, come abbiamo detto, dei regni indipendenti, i giudicati. Nell'ospitalità offerta ai vescovi fuggiti dall'Africa, Fulgenzio di Ruspen, a Feliciano di Cartagine, all'illustre Gianuario, attivi nella nuova sede per la diffusione del cristianesimo e del culto, fondando monasteri e scrivendo codici. Abbiamo detto che Costantino I, giudice di Torres, che fondò la Chiesa, per la cui volontà, per la cui fede religiosa si ebbe appunto la costruzione di questo importante che è il complesso cristiano, fece delle donazioni poi anche successivamente alla costruzione del Tempio. E le donazioni fatte da Costantino prima e dalla moglie Marcusa e dall'arcivescovo Attone in seguito al monastero di Sacaggia si possono vedere nell'opera di Agostino Fiorentino, monaco camaldolese, opera chiamata Historiarum Camald Libri Tres. Altra cosa, nella seconda cappella della Vergine Annunziata i dipinti sono sopra le tavole e sono del tempo della fondazione o poco dopo la chiesa. Nella seconda cappella, quella dedicata alla Vergine Annunziata, i dipinti sono sopra le tavole e sono del tempo della fondazione o poco dopo della fondazione della chiesa. La secchezza delle piegature, l'espressione delle teste annunziano la prima epoca della pittura. Vi sono pure alcuni affreschi sul muro dietro l'abside dell'altare maggiore, i quali si credono del primo tempo della fondazione. Si ritengono appunto di quel periodo. Abbiamo visto un po' qual è l'architettura della chiesa Santissima Trinità di Sacaggia, uno dei monumenti medievali più belli e di maggior pregio architettonico della Sardegna, fatto costruire, abbiamo detto, nel principio del XII secolo dal giudice di Torres Costantino I e dalla sua signora, la moglie, la sua consorte Marcusa di Gunale. Entrambi decisero per la costruzione di questo tempio per sciogliere un voto che avevano fatto precedentemente, insomma per compiere un voto che avevano fatto in precedenza. La chiesa della Santissima Trinità di Sacaggia rientra appieno nel vigore e anche nella volontà di rinnovamento, di rinascita della Sardegna che venne impressa per certi versi dai giudici appunto di Torres, di Gallura, di Arborea e di Calari. Infatti, abbiamo detto, i giudici migliorarono l'isola negli aspetti religiosi di culto, un'isola che ormai si era votata alla religione cristiana, che aveva quasi 1000 anni di storia e di percorso, ed erano passate anche le resistenze che c'erano state nella parte della Barbagia dove imperava ancora il paganesimo. Gregorio Magno, appunto, mandò degli inviati, dei delegati, proprio per convincere quelle popolazioni ad adeguarsi al nuovo credo, alla nuova fede, che era anche uno strumento per crescere sotto l'aspetto civile, ecco, per migliorare anche la condizione delle comunità, lasciando perdere le credenze, la devozione, l'omaggio a legni e pietre, come diranno i legati del Papa che aveva inviato nell'isola nelle lettere spedite, che poi loro, nei resoconti che loro fecero appunto di questa terra di Barbagia. Però nel 900 d.C. tutta la Sardegna era ormai cristianizzata e quindi i giudici diedero un impulso ulteriore proprio alla fede e alla cattolicità, tra l'altro riedificando una serie di chiese che erano state in molti casi distrutte dai saraceni, soprattutto quelle delle località costiere. E quindi l'opera di Costantino I, ma anche tanti altri giudici hanno portato avanti, hanno realizzato delle opere delle opere a vantaggio della cristianità, del culto cristiano. Pensiamo, sempre rimanendo nel giudicato di Torres, alla chiesa che sorge sul Monte Gonari, nei territori tra Saluggia e Adorani, che fu edificata per volontà di un altro giudice di Torres, Gonario II, giudice di Torres, nel 1147 d.C. si ritiene, secondo la leggenda, che il sovrano si votò alla Madonna mentre era sul Tirreno, rientrava dalle crociate, quando un nubifragio rischiava, insomma, di far affondare il veliero sul quale rientrava nell'isola. Quindi si votò alla Madonna, promettendo, appunto, nel caso di salvezza, di vita salva, di agire in suo nome, per la sua devozione, alla sua devozione, una chiesa nella cima, nella prima cima, quella, diciamo, più in vista che avrebbe osservato, sbarcando appunto sulla terraferma nell'area del Golfo di Rusi, e appunto alla chiesa di Montegonale nel 1147, e lì a testimoniare anche la fede di questi giudici. Mentre per quanto riguarda Saccargia, appunto, abbiamo detto, opera di Costantino I della moglie Marcusa di Gunale, consacrazione nel 1116 in una manifestazione, in una celebrazione solenne alla quale assistettero gli arcivescovi di Cagliari, l'arcivescovo di Torres, i vescovi delle diocesi allora, nelle quali era allora divisa la regione ecclesiastica della Sardegna, ossia Solei, Bosa, Ampurias, Loaghe, Bisarcio, Castro, Sorres, Ottana. Poi erano presenti abati, priori, canonici. Tanto che una celebrazione era stata voluta solenne, diciamo, in qualche modo che abbracciasse tutta l'isola, e questo lo fa capire il fatto che i due sovrani, i due regnanti, Costantino e la moglie, Costantino I e la moglie Marcusa di Gunale, avevano inviato una lettera al Papa Pasquale II, era il Papa appunto del tempo, fu Papa dal 1099 al 1118, pregandolo appunto che si adoperasse affinché gli ecclesiastici, i vescovi della Sardegna soprattutto, concorressero appunto alla consacrazione della chiesa di Saccargia. E un appello che il Papa accolse, il cui esito positivo appunto è raccontato e ricordato e testimoniato dalle presenze di questi alti prelati che parteciparono il 5 ottobre del 1116 alla consacrazione della chiesa di Saccargia, che poi fu affidata in maniera come dono ai benedettini di Camaldoli, che seguivano appunto la regola di San Benedetto, la regola del 534 di San Benedetto, che si imperniava sul motto Ora et Labora. Quindi Saccargia rappresenta uno dei gioielli dell'arte romanico pisana in Sardegna. Abbiamo visto che fu costruita in due tempi: la prima costruzione, appunto quella che abbiamo descritto, poco fa, conclusa con l'inaugurazione, con la consacrazione del 1116. Nel XIII secolo la chiesa venne migliorata sia negli aspetti architettonici e anche artistici. C'era già la presenza pisana in Sardegna, che aveva influenza nel giudicato di Torres. Fu aggiunto il portico, il porticato, che è una delle parti più belle della chiesa dedicata a Santissima Trinità di Saccargia, in una zona molto ricca di emergenze architettoniche di stampo religioso, di carattere religioso, perché a pochi chilometri dalla chiesa di Saccargia è presente l'antica cattedrale di Bisarcio, Sant'Antioco di Bisarcio, nei pressi di Ossieri. Appunto, Bisarcio fu diocesi. Tra l'altro, quando venne soppressa la diocesi di Ottana alla fine del XV secolo, proprio la chiesa venne spostata come sede alla diocesi di Bisarcio, anche se poi in concreto la dipendenza ecclesiastica fu soprattutto per una parte di quelle che erano le parrocchie che appartenevano ad Ottana, fu con la chiesa di Alghero. Questo per quanto riguarda la Santissima Trinità di Saccargia, un monumento sicuramente che merita una visita, è facilmente raggiungibile considerato che è vicinissimo alla statale 131, nella direzione per Sassari, a circa 20 km da Sassari. una chiesa appunto da visitare, insieme a tante altre che in Sardegna sono presenti. Pensiamo soltanto alla chiesa di San Pietro di Sorres, che non è lontano, nel comune di Boluta, dove ancora c'è anche il convento. Poi le altre chiese del Medioevo sardo, San Gavino, la chiesa di San Gavino a Porto Torres, la chiesa di Santa Maria di Tergu. Poi scendendo verso il centro della Sardegna troviamo alcune chiese appunto proprio nelle regioni interne. Abbiamo citato il santuario di Montegonare tra Serulla e Dorani, lì vicino c'è anche la chiesa di Santa Barbara ad Olzai, che è un altro esempio di arte medievale. E poi proseguendo nel viaggio verso il sud dell'isola, la chiesa di Santa Giusta e tutto l'insieme delle chiese che sono presenti nel Cagliaritano, tra le quali anche la cattedrale che si trova a Castello. Con queste note chiudiamo questa puntata della rubrica dedicata al tempo medievale, dedicata al Medioevo sardo e alle sue testimonianze. Ci ritroveremo appunto nei prossimi giorni per trattare di altri monumenti, per parlare di altri monumenti. Francesco Pirisi da Radio Rama Sound di Tortolì vi ringrazia per l'ascolto. Un caro saluto, a risentirci.